c'è il nostro Davide Giacalone per la rassegna stampa. Davide, ben trovato e buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Davide, partiamo oggi dalla stampa, dalle pagine interne, parliamo di economie, delle sfide dell'economia, deficit, asse fra i partiti, i ristori per chi è in crisi arriveranno dall'energia, dopo le 5 Stelle anche PD chiede lo scostamento di bilancio. Cingolani presenta a Draghi un piano in 10 punti sulle bollette, le bollette, i rincari sulle bollette sono la cosa che preoccupa maggiormente i contribuenti italiani.
Allora, richiamo la vostra attenzione su questo aspetto. Cingolani, cioè ministro della transizione, propone a Draghi, il presidente del Consiglio, un piano in 10 punti. Se sono 10, cosa c'è scritto non lo sappiamo, perché il piano... Però, insomma, propone qualche cosa che abbia a che vedere con la struttura delle bollette, la strutturazione dei prezzi, in qualche modo per compensare. Del resto è il tema è quello che qua abbiamo già approfondito e sul quale si è soffermato lo stesso Presidente del Consiglio, cioè ci sono alcuni pezzi della produzione di energia che non dipendono dal gas o dal petrolio, soprattutto dal gas, e che hanno realizzato in questa stagione di alti prezzi del gas dei profitti molto alti, quindi poi diciamo compensiamo, in Spagna lo hanno già fatto per esempio, e questo è chi si occupa del problema. Poi ci sono i partiti litigiosi, scontrosi, passano la giornata diciamo a imbeccarsi. Poi quando si arriva a un tema, dice, come si fa a risolvere una questione? Dice, aumentiamo la spesa pubblica, facciamo uno scostamento di bilancio. O se crea un'unità di intenti e di sentimenti che la metà basta, diciamo, il partito unico della spesa pubblica si ritrova. Ma a governare pagando con la spesa pubblica per giunta buffo, cioè a debito, le cose, ma sono bravi tutti. Cioè quel mestiere lì, attenzione chi fa politica, perché se avvalorano l'idea che governare è questa roba qua, ma veramente uno non è che uno vale uno non vale nessuno, nel senso che lo sa fare chiunque. La difficoltà di governare, la difficoltà di fare politica, come la difficoltà di vivere la vita normale, è scegliere. Scegliere e assumersi le responsabilità, quali interessi privilegiare, cosa ti piace di più fare nella vita, dove ti piace andare più in vacanza. Un po' di tutto sempre, perché tanto poi paga un altro, è una vita sprecata ed è anche una politica inutile.
Andiamo sulle pagine economiche, Davide, sul Sole 24 Ore, l'apertura moratorie, lo Stato rischia 10 miliardi, poco più sotto Istat, l'industria italiana corre più veloce di quella europea, noi ci concentriamo sul titolo BTP, balzano i tassi in asta, per Standard & Poor's l'Italia non deve sprecare la fiducia.
Ed è la grande contraddizione italiana, ed è veramente la cosa incredibile nella quale ci troviamo. L'industria italiana oggi, sì, è certo, perché anche l'anno scorso abbiamo preso una botta superiore a quella degli altri, ma insomma l'industria italiana, l'Italia produttiva oggi corre più della media europea dopo... Ma noi veniamo da 20 anni in cui si cresceva meno della media europea, perché l'industria andava male? No, ma perché la media, perché il resto, il debito pubblico, la spesa pubblica improduttiva, quindi l'Italia improduttiva va più veloce, ma se guardi poi i BTP stanno aumentando prezzo. Perché? Perché la fiducia nell'Italia, quando tu ti ritrovi con gente che dice, vabbè, ma che problema c'è, facciamo uno scostamento di bilancio e paghiamo con la spesa pubblica, scende.
Dalla prima di Repubblica l'apertura ancora dedicata alla corsa al Quirinale, la destra è divisa, Berlusconi riunisce Salvini e Meloni, ma sulla sua candidatura aumenta lo scetticismo nella coalizione. Gianni Letta intanto esce allo scoperto e dice per il Colle serve una pacificazione. Poi intanto la situazione Covid, il governo accetta di modificare il conteggio dei ricoveri. Tanti temi che toccheremo più avanti, intanto a fondo pagina. Consiglio d'amministrazione delle assicurazioni generali, c'è stato l'addio polemico dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, si è detto osteggiato dagli altri soci che hanno espresso rammarico per la decisione. Come mai, Davide, dovrebbe interessarci la notizia?
No, intanto perché il Generali è la più grande, il più grande gruppo quotato in Italia, è una compagnia di assicurazioni partecipata tra l'altro anche da Mediobanca, dal gruppo Benetton, e il gruppo Caltagirone ha l'8%, poco più dell'8%, e ha creato un AS con il gruppo Del Vecchio, che ha abbondantemente più del 6%, per in qualche modo prendere la guida della società. Ad aprile ci sarà l'assemblea e dovranno essere presentati i piani. Diciamolo, gli schieramenti sono Caltagirone del Vecchio da una parte, Mediobanca da quell'altra e gli altri, insomma, che in qualche modo cercano collocazione o negoziano. La cosa perché dovrebbe interessarci? Vabbè, ieri Caltagirone ha detto: qua non mi considerate, non tenete presente le cose che dico. Lui era vicepresidente vicario da qualche anno, mi dimetto. È chiaramente una rottura in preparazione di aprile e dello scontro che ci sarà in assemblea. Ma voi li avete visti i piani? Cioè, ad oggi cosa si intende fare? I soldatini ci sono, il gioco da tavolo è attrezzato, coloro che si appassionano possono divertirsi. Ma cosa si vuol fare della compagnia d'assicurazione Generali? Al momento non c'è. Normalmente le autorità di borsa dovrebbero, diciamo, sollecitare il contenuto a parte gli schieramenti, ma ieri parlavamo di team, le autorità di borsa sembrano essere vagamente letargiche al momento.
Davide, dalla prima della Repubblica, Colle, destra divisa, si parla di corso al Quirinale, ma noi ci arriveremo più tardi. Di Spalla si parla di equilibri di politica estera, parla Stoltenberg, che è il segretario della NATO, e dice: Putin vuole dominare, la NATO reagirà.
Beh, la NATO, diciamo così, ritrova una sua identità paradossalmente proprio perché Putin reinterpreta la logica imperiale russa. Vi ricordate che Putin disse che il crollo dell'Unione Sovietica era la più grande tragedia del secolo scorso? Non rimpiangeva, diciamo così, l'Unione Sovietica, rimpiangeva l'impero russo. Per lui e per come la pensa Putin, che ci sia l'Unione Sovietica o che ci sia lo zar fa uguale, anzi preferisce lo zar perché almeno, diciamo, sarebbe lui. Questo però crea dei problemi perché la logica imperiale non riconosce mai libertà e autodeterminazione nei paesi di confine che stanno in mezzo. Guardate appunto quello che succede in Ucraina. Noi da quest'altra parte non è che ci fa schifo la logica imperiale, è che siamo democrazie e a noi francamente invece ci crea dei problemi il fatto che si debba dire l'Ucraina non potrà mai aderire alla NATO qualsiasi decisione prenda perché non è sovrana, e su questo lo scontro è aperto, anche insieme allo scontro è aperto anche il negoziato.
Molti quotidiani dedicano un ricordo a David Sassoli, un presidente modello Sassoli, così si legge sulla prima di Repubblica, quando la morte illumina la vita, e poi sul Corriere della Sera l'abbraccio di Roma a David Sassoli: era gentile ma fermo, sapeva fare politica, il braccio destro Nitiffi avrebbe ignorato gli odiatori.
Ma non so voi, ma no, io provo un po' di disagio di fronte a quando l'ipocrisia supera l'eccesso. David Sassoli era vivo fino a qualche giorno fa, qualcuno ne aveva parlato come presidente della Repubblica? No, ma non è che sia una colpa collettiva, è che no, non era l'ordine. No. Adesso, siccome c'è la Camera Ardente, tutti devono andare lì e devono dire: ah, certo, dovrebbe essere così sempre. Ma non è mai così. Adesso noi stiamo percorrendo in questa stagione presidenziale una carrellata dei nostri presidenti della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è sempre stata una scelta politica. Lui ha fatto il Presidente del Parlamento Europeo in maniera eccellente, è stato bravissimo. È fatto il Presidente del Parlamento Europeo eletto con 345 voti su 667. Ma è normale, è così che funziona una democrazia. Non è che l'hanno votato tutti. Perché? Perché c'erano gli avversari politici, è normale. Prima di lui, Presidente del Parlamento Europeo, un altro italiano, Tajani, che è ancora fra noi, c'è qualcuno che si è fatto venire in mente dicendo: ma potrebbe essere buono per la Presidenza della Repubblica? No, ma non è una colpa. Solo che, ecco, appunto, l'ipocrisia che si taglia a fette, per giunta a sfondo necrologico, non è che sia particolarmente esaltante.
Davide, cambiamo decisamente argomento e torniamo ad un nuovo appuntamento della tua rubrica dedicata ai presidenti della Repubblica, tutto in vista del primo scrutinio. Tra 10 giorni ci sarà la prima chiama per l'elezione del nuovo capo dello Stato chiamato a succedere a Sergio Mattarella. Oggi parliamo di Antonio Segni, è vero Davide?
Esatto, fino a dunque dopo la mala parata che con Gronchi, in cui la Democrazia Cristiana perse il controllo dell'elezione e non ebbe, diciamo, il candidato a cui puntava, e in questo caso diciamo, andarono dritti sul candidato della corrente Dorotea, e il 6 maggio del 1962 fu eletto al nono scrutinio Antonio Segni, presidente della Repubblica. La cosa, siccome gli altri votarono per anche i laici votarono per il candidato della sinistra, che era Saragat, per eleggere Antonio Segni furono determinanti i voti della destra monarchica e della destra missina. Quindi l'operazione politica, perché è sempre un'operazione politica, fu nel mentre nasce il centro-sinistra, facciamo un presidente della Repubblica che in realtà guarda a destra. E infatti il presidente della Repubblica fu molto attivo nel interdire il lavoro. Il governo Moro-Nenni si vide rimandare una serie notevole di volte le leggi al Parlamento, perché al presidente non piacevano, poi c'è una procedura costituzionale per farle comunque passare. Il presidente della Repubblica Segni mise in becco molto spesso, per esempio, anche sulle nomine che faceva il governo, e in particolar modo sulle nomine dei diplomatici italiani, cosa che irritava moltissimo il ministro degli esteri, che era per Giuseppe Saragat. E su questo capita un incidente. Il 7 agosto del 1964 il presidente del Consiglio Moro e il ministro degli esteri Saragat vengono convocati al Quirinale. Proprio la tesi, cioè la versione ufficiale avvalorata da Saragat, era il tema, era quello delle nomine dei diplomatici, e ne scoppia una lite fortissima, una lite, uno scontro molto duro, le voci si alzano e il presidente purtroppo viene colto da una trombosi cerebrale. Si dimetterà poi il 6 dicembre, nel frattempo la sua funzione era stata svolta dal presidente del Senato, che era Cesare Merzagora. Poi dopo la sua morte, qualcuno disse: no, guardate che non era quello il tema, non erano i diplomatici, era il problema del piano solo, l'organizzazione del colpo di Stato con il generale De Lorenzo. Non è mai stato dimostrato, in sede giudiziaria questa cosa non è mai esistita, fatto è che il suo successore Giuseppe Saragat, come prima cosa, rimosse De Lorenzo dal comando generale dell'arma dei carabinieri. In ogni caso, in quel dicembre, 6 dicembre del 64, si conclude molto anticipatamente la presidenza di Segni.
Questo è un altro passo di storia della politica italiana per la corsa al Quirinale. Su dal Colle, vi ricordiamo il nuovo libro di Davide Giacalone in edicola insieme a La Ragione. Davide, grazie per la rassegna stampa di oggi, ci ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
La scossa con Francesco Del Sio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoti, a me in compenso hanno scritto: Barbara, hai rubato il vestito a Orietta Berti. Adesso.
Allora, Francesco,
ma non parleremo di questo, per fortuna.
No, salutiamo intanto Orietta. Allora, parliamo di una scossa di moda tracciabile, di una possibile rivoluzione. Ce lo racconterai, Francesco. Partiamo da una proposta di legge dello Stato di New York, perché potrebbe essere attivato un tracciamento per i capi d'abbigliamento quasi a livello di quello per i prodotti alimentari. Di che parliamo, Francesco?
Sì, è il caso di dire che un battito d'ali a New York potrebbe produrre una rivoluzione globale, almeno nel settore della moda. C'è una proposta di legge di cui in realtà si prevede l'approvazione dello Stato di New York nei prossimi mesi, che prevede di equiparare sostanzialmente tutti i capi di abbigliamento, almeno quelli prodotti e venduti negli Stati Uniti, ai cibi alimentari, di cui oggi attraverso le etichette sappiamo tutto. E quindi la rivoluzione che potrebbe innescarsi è una rivoluzione che dovrebbe portare tutti i produttori di capi di abbigliamento, tutte le maison di moda, a indicare l'origine in tutte le fasi di produzione dei loro capi di abbigliamento sulle etichette dei capi che compriamo normalmente. Questa per il Made in Italy potrebbe essere una notizia straordinaria. Sapete perché, Barbara?
Perché?
E perché il Made in Italy, così come nell'alimentare, soffre moltissimo le contraffazioni, le imitazioni, le brutte copiature. In questo modo noi potremmo tutelare e salvaguardare molto di più tutte le maison di moda italiane e più in generale tutto quello che viene prodotto nel settore del fashion dall'ingegno, dalla creatività dei maestri, dei sarti italiani.
Ecco, Francesco, questo però probabilmente richiederebbe anche un investimento, c'è cioè un impiego di forze sicuramente maggiore rispetto al presente. C'è il rischio che i costi e quindi poi i prezzi aumentino?
Sì, questo rischio c'è. Questa legge in realtà è particolarmente invasiva, prevede sanzioni importanti per tutte le aziende che non si adeguino, intorno addirittura al 2% del fatturato, una blacklist delle aziende che non si adeguano, e prevede degli obblighi di certificazione e una quantità di informazioni davvero notevoli. In Italia una legge del genere potrebbe sembrare anche addirittura una sorta di criminalizzazione del settore. Ecco, però quello che ci interessa molto di questo trend, nella scorsa ci occupiamo sempre dei nuovi trend, è l'idea che l'origine dei capi che indossiamo, che vestiamo ogni giorno, sia molto importante, sia ugualmente importante rispetto a quella dei cibi che mangiamo. Ecco, questo in realtà è un trend di mercato molto forte, perché noi tutti, nel momento in cui compriamo dei capi di abbigliamento oggi, troviamo sempre più spesso nei negozi in cui li compriamo delle etichette che ci spiegano da dove vengono quei tessuti, come sono stati prodotti e così via. Quindi il trend di mercato, prima ancora che dalla legge dello Stato di New York, è fortissimo ed è molto chiaro. Andiamo verso una moda tracciabile e sostenibile.
Ecco, sì, il trend di New York è abbastanza chiaro, ma invece per quanto riguarda sempre l'ambito della moda, cosa sta accadendo in questo momento nel nostro paese?
Nell'ambito della moda sta accadendo questo. C'è in realtà una richiesta di qualità dei tessuti, di qualità degli elementi produttivi che compongono i nostri capi di abbigliamento sempre più forte. Da questo punto di vista tutta la fase terribile che stiamo ancora vivendo del Covid ha influito molto e spinge tutti i consumatori, quindi tutti noi, a chiedere sempre di più, a informarsi sempre di più appunto sull'origine e quindi sulla possibile tracciatura di quello che indossiamo. Quindi da questo punto di vista la sostenibilità, che prima era un tema del tutto estraneo al mondo del fashion, sta diventando invece uno dei macro trend globali, e in Italia, dove alla qualità della manifattura siamo sempre stati molto attenti, è un trend molto più forte che in altri paesi.
Ecco Francesco, mi sento di chiederti questa precisazione, no? Questa proposta di legge dello Stato di New York per tracciare, diciamo così, l'origine dei capi d'abbigliamento non riguarda solo l'alta moda, può riguardare anche un semplice maglioncino che compriamo in un negozio qualunque.
Sì, è vero, in realtà però riguarda solo le aziende che hanno almeno 100 milioni di dollari di fatturato, quindi in realtà riguarda le grandi aziende. E potrebbe diventare un precedente che riguarda in realtà tutto il mondo,
tutto
del
il settore, sì.
In tutto il mondo,
tutto il mercato. Staremo a vedere poi quanto si riuscirà effettivamente a portare avanti la proposta. Lo dicevi, nel nostro paese la situazione è leggermente diversa e poi non è neanche detto che cambino i consumi di chi compra effettivamente, pur sapendo, quando io vado ad acquistare una maglietta che costa 5 euro ne costa 2, so di pagarla meno perché so che la qualità è inferiore, so, ma perché lo immagino, che è stata prodotta chissà da che parte del mondo senza che nessuno venisse pagato bene, eppure lo accetto lo stesso, la compro lo stesso per risparmiare. Francesco, la scossa torna venerdì prossimo, intanto grazie per essere stato con noi, buona settimana.
Grazie, buona scossa a tutti, ciao.
Roberto Arditi, buongiorno, bentrovato.
Eccoci qua, buongiorno, buon venerdì a tutti.
Allora, andiamo in Gran Bretagna e controlliamo un po' lo stato di salute politico di Boris Johnson, che rischia il posto. Si è parlato tanto di questi party durante il periodo Covid, durante i lockdown, stanno venendo fuori, per esempio pochi istanti fa è stata battuta un'agenzia, altro party a Downing Street in lockdown, la vigilia dei funerali di Filippo, insomma Boris Johnson sta perdendo consensi.
Boris Johnson sta perdendo consensi ed è una vicenda, quella inglese, che merita di essere un po' guardata. Intanto c'è un verosimile retroscena di tutta questa storia. Qualche mese fa Boris Johnson ha divorziato politicamente da quello che è stato l'ispiratore di molte delle sue scelte politiche, il suo braccio destro. Molti, anche i giornali inglesi, dicono la sua anima nera, si chiama Dominic Cummings, è stato il suo consigliere più prezioso, più raffinato. e il loro divorzio è stato cruento, e c'è una forte corrente di pensiero in Inghilterra che sostiene che dietro tutti i problemi di Johnson da allora a oggi c'è proprio il suo vecchio amico Dominic Cummings. Ora, la situazione di Johnson è che lui è un po' in difficoltà nei sondaggi, indipendentemente dai party al 10 di Downing Street, e questo capita a molti leader politici e dei governi dopo due anni difficilissimi come quelli del virus. Johnson è un uomo molto interessante, è il protagonista della svolta Brexit inglese, che piaccia o che non piaccia, è un uomo di cultura, è un primo ministro energico, brillante, fantasioso, però si trova adesso di fronte al momento più difficile della sua carriera politica. È evidente, quando ha chiesto agli inglesi di mantenere una serie di comportamenti con delle restrizioni nel numero delle persone che incontravano nelle riunioni anche di famiglia, è oggettivamente vero che il comportamento di quei party a Downing Street è in sostanziale contraddizione con quello che negli stessi giorni il governo inglese chiedeva ai suoi cittadini. Questo naturalmente sta irritando molti, ma non è tanto e non è soltanto una questione di opinione pubblica. Quello che abbiamo visto nell'ultima giornata di dibattito parlamentare, nel Parlamento inglese ci si affronta con una durezza poco nota alle abitudini italiane o mediterranee, abbiamo visto i comportamenti della parte politica, cioè quella del Partito Conservatore di Boris Johnson, mostrare freddezza e ostilità come mai in passato al suo primo ministro. Tant'è che Johnson, che è un tipo molto orgoglioso e molto sicuro di sé, si è scusato davanti al Parlamento, rivolgendosi allo Speaker, che nella Camera inglese è il presidente del Parlamento. Ecco, se Johnson arriva a esprimere pubblicamente delle scuse, significa che ha capito che la situazione è di allarme rosso. Un'ultima riflessione: nella tradizione inglese non ci sono cose cruente come voti di sfiducia in Parlamento, tutto questo non fa parte dell'abitudine politica inglese. È il partito, lo ha addirittura fatto con Margaret Thatcher a suo tempo, che a un certo punto, se decide, indica un nuovo primo ministro e rapidamente si passa alla successione. È sempre andata così negli ultimi decenni. Per la prima volta Boris Johnson è potenzialmente in questa condizione. Vorrei dire però che Johnson non va sottovalutato, è un animale politico di prima grandezza e non possiamo escludere che riesca a superare anche questa crisi. Certo è, si trova per la prima volta davanti a una crisi di consenso da un lato e a un forte momento di sfiducia nella sua parte politica che non lo ha mai troppo amato, ma lo ha sempre considerato il più forte e quindi alla fine, diciamo così, ne prendeva atto.
Roberto, allora grazie intanto per essere stato con noi. Siamo abituati a vedere tante vignette sui social di Johnson, insomma, speriamo per lui che la sua carriera possa continuare anche da primo ministro.
Anche perché sono giorni nei quali anche la Casa Reale inglese conosce le sue difficoltà. Basta vedere che il principe Andrea, per tutta la vicenda Epstein, è stato nelle ultime ore, diciamo così, spossessato dei suoi titoli militari e credo anche del titolo di Sua Altezza Reale. Quindi diciamo che il momento a Londra è piuttosto agitato.
Non solo quindi a Buckingham Palace, ma anche a Downing Street. Roberto, grazie intanto, noi ci sentiamo come sempre venerdì prossimo, buona settimana e buon lavoro.
A tutti voi anche.
Grazie, e adesso il pensierino buono, speriamo, di Don Antonio Mazzi, buongiorno.
Ecco, come speriamo?
Ma speriamo che sia buono, che non sia una di quelle bordate che ogni tanto lanci.
Le bordate, dai. La vita non è fatta di anni, ma di sogni.
Bella questa, Non contiamo allora la vita in anni, ma in sogni.
In sogni, dai, che bella, dai.
Questo era buono, era il pensierino buono.
Grazie,
dai,
Don.
Dai. Ok, ciao.
Un abbraccio a Don Antonio Mazzi.
Giletti 102.
Buongiorno, grazie per essere con noi anche questa mattina. Siete su RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli e nuova puntata di Giletti 102.5, la prima del 2022. Allora, Massimo Giletti, buongiorno e buon anno.
Buon anno, insomma, buon anno, che sarà un anno molto interessante, purtroppo, per mille cose. Però arrivano le risposte che aspettavamo, perché noi oggi, anzi ieri, quando ci siamo parlati noi tre su cosa discutere, il caso di Djokovic è interessante perché mette di fronte a una unica domanda: siamo tutti, come dicono il Movimento 5 Stelle, uno uguale a uno in questo caso?
Le regole valgono davvero per tutti? Allora,
e la risposta l'avete data adesso col telegiornale flash veloce.
Esatto, la notizia è di 3 minuti fa, è stato annullato il visto di Novak Djokovic, quindi non parteciperà agli Open d'Australia. Allora la domanda che sorge spontanea è, dopo tutta la vicenda che abbiamo seguito, insomma alla fine è stato espulso, ma sono davvero uguali per tutti le regole? Perché qui sembra che se sei un grande campione di tennis oppure se hai parecchi soldi, beh, insomma, tu sia trattato in maniera un po' diversa, o mi sbaglio?
Guarda, io ho ricevuto una condanna in vita mia, l'unica condanna che ho ricevuto era quando sostenevo che in realtà la legge non è uguale per tutti, riferendomi a un caso molto particolare, e veni condannato per vilipendio alla giustizia, anzi, anche se ero stato assolto in primo grado, in appello, la Cassazione ribaltò tutto. E quindi io devo stare molto attento su questo tema, perché capisci che in quel caso non ero uguale agli altri, perché quanti di noi finirebbero in galera perché sono convinti che la legge non sia uguale per tutti.
Allora parliamo di questo insieme a voi allo 02 25 15 15, vi coordina la nostra Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Insieme a lei Andy Ceccarelli qui a Milano, Ricky Aristarco, Pio Ingenio, grazie anche a Massimo Lonigro. Partiamo tra poco, un super ospite.
300 secondi con
Vittorio Feltri.
Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grande direttore, allora la notizia è arrivata da pochi istanti, 4-5 minuti fa. Il famoso tennista numero uno al mondo, Djokovic, non potrà partecipare al grande torneo australiano e quindi credo sarà poi espulso. Che ne pensi subito? Andiamo a bruciapelo su questo.
Penso che abbia commesso un clamoroso errore e mi sembra abbastanza giusto che adesso ne paghi le conseguenze.
Cioè, quindi tu sei come il pensiero dei 5 Stelle, io in modo provocatorio ho detto uno uguale a uno in questo caso, cioè non è che se sei il numero uno al mondo possono valere delle regole speciali per te.
Ma quello è pacifico che è così, le norme valgono per tutti, non è che si possono fare delle eccezioni solo perché uno è bravo e l'altro meno bravo.
Senti, cambiando argomento, oggi a Roma insomma c'è l'incontro del centrodestra sulle si dovranno chiarire un po' tutte le idee, soprattutto vedere se questo centrodestra è compatto, perché in alcuni sostengono che in realtà Salvini e Meloni non siano così convinti sulla indicazione di Berlusconi per il Colle. Tu cosa ne pensi?
Ma sai, non conosco queste vicende dall'interno, per cui è molto difficile esprimere un'opinione. Io credo che mandare al finale Berlusconi sia un'operazione più che altro impossibile, perché non mi pare che ci siano i voti a sufficienza per un'operazione simile. Dopodiché, tra l'altro, questo signore è all'età del dattero, insomma, 85 anni, che non sono pochissimi, passano, se dovesse farcela.
92 arriverebbe, dai.
92, appunto.
E quindi sono tanti.
Che sta dicendo?
Appunto, infatti.
È questo sto dicendo. Quindi è un po' di un'operazione un po' difficile. Dopodiché io sono convinto che invece sarà Draghi a salire al Colle, perché non è vero che si debbano sciogliere le Camere in questa eventualità, perché toccherebbe comunque a Draghi indicare il nuovo capo del governo. E quindi sceglierebbe, presumo, una persona che gli garantisca continuità alla politica di Palazzo Chigi che è stata attuata finora.
Ecco, però a quel punto Berlusconi è stato abbastanza chiaro, ha fatto uscire una velina dicendo se Draghi va al Colle andiamo a elezioni.
Non è che è un guaio anche andare alle elezioni. In fondo nelle democrazie succede di votare.
Beh, da noi sono anni che non si vota, infatti.
Beh, sono anni, abbiamo votato nel 2018.
Beh, insomma continuiamo a avere dei premier non espressi.
Si vota ogni 5 anni. Ma lì è la Costituzione. E la Costituzione prevede che il premier possa essere scelto tra un cittadino qualsiasi che abbia naturalmente le capacità. come è accaduto peraltro per Conte, no? E anche per Draghi, e anche per Ciampi.
Come no?
Quindi non è una novità. La stessa cosa vale per il Quirinale. Se la Costituzione prevede che debba essere eletto dal Parlamento, è chiaro che il popolo non c'è un cacco.
Ecco, ma tu su Berlusconi ne fai solo una questione, come dici tu, dell'età del dattero, insomma.
Ma che cosa dovrei dire di Berlusconi?
Oppure, no, perché molti dicono che sia un nome divisivo, in fondo chi va sul colle dovrebbe...
Se ne frega, e tutti i nomi sono divisivi, mai, non ho mai visto...
Cioè se andava bene Prodi, no, Prodi andava bene, perché non è stato eletto ma sarebbe andato bene, quindi tu dici tra Prodi e Berlusconi non c'è differenza.
Non capisco perché Prodi deve andare bene mentre Berlusconi no, qual è la differenza?
Ma poi ti immagini che festa al Quirinale se andasse su Berlusconi, cioè con i grandi saloni, i giardini, secondo me rivitalizzerebbe un po' quegli ambienti. Luigi, vai.
No, allora, direttore, tra poco noi torniamo a chiacchierare con i nostri ascoltatori che ci chiamano allo 02251515 per dire la vostra. Prima di salutarla, però, ragionavamo a microfoni spenti del fatto che, insomma, lei spesso siamo nell'occhio del ciclone per alcune dichiarazioni, alcuni tweet un po' particolari. Le facciamo sentire una clip di una persona che probabilmente conosce. Vai, Ricky.
Buonasera Feltri, lei ha fatto dei tweet, diciamolo, irricevibili sul coronavirus.
No, ma perché?
Beh sì, insomma, ha scatenato molte polemiche.
Ma poi adesso sta a vedere che il problema sono i miei tweet, anziché i cinesi.
Allora, adesso si scusi con tutte le donne cinesi.
Scusarmi di cosa? Ma semmai le scuse le devono gli orientali a noi del nord.
Ma perché?
Ma perché? Per colpa loro siamo tutti ai domiciliari.
Ma non siamo tutti i domiciliari.
Che però si tramuta in carcere duro.
Cosa sta dicendo?
Quanto dividiamo la cella con nostra moglie.
Vabbè, ma questo...
Cioè io pur di scappare, rifugiarmi in terapia intensiva, piuttosto mi vado a prendere il coronavirus.
Vabbè, senta, adesso
slinguazzando
sono...
i sostegni sul metro.
Ecco, direttore, allora questo è il genio di Maurizio Crozza e di Andrea Zalone. Lei ha detto qualche volta che sorride ascoltando le sue imitazioni, però c'è qualcosa di vero dietro, che dice?
Io non mi riconosco, però mi diverto moltissimo e ormai sono io che imito Crozza e non è Crozza che imita me.
Beh, è vero, in questo senso sì, ormai la differenza non si capisce più e quindi comunque è lo status symbol del direttore. Qui abbiamo...
Mi sembra sì. Che non lo ascoltiate mai Crozza.
No.
Oppure non ascoltate mai me, io non mi sono mai sognato di usare certe espressioni, ma comunque sono divertenti, io poi accetto tutto, in fondo me ne frego.
Stefania, cosa chiedereste al direttore?
Io in realtà avevo una domanda, però è più riguardo il caso Djokovic, visto che è quello di cui parleremo anche con i nostri very normal people. Ecco, volevo chiederle, direttore, come considera la gestione del governo australiano di questo caso del tennista, ecco?
Ma ho già risposto, no?
Sì.
Adesso, mi sembra normale che questo signore subisca le conseguenze di un gesto sbagliato.
Scelte sbagliate, insomma, queste sono state.
Il governo si è comportato in modo corretto.
Grazie direttore, buona giornata. Buona Vittorio giornata. Feltri, direttore, grazie, ciao.
Grazie a Vittorio Feltri e noi apriamo i telefoni a voi come sempre allo 02 25 15 15. Chiamateci, vi aspettiamo, voliamo a Torino. Beppe, buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL anche mia, anzi di tutti RTL.
Grazie,
buongiorno
Beppe. Come
caro,
ci segui
buongiorno.
Stamattina con la radio, la radiovisione, cosa hai scelto?
Col telefonino.
Benissimo.
L'app che è collegato ogni mattina grazie a voi dalle, diciamo, quasi 24 ore su 24.
Ottimo.
Siete una grande compagnia.
Dici la tua, Beppe.
La mia esiste che grazie a Dio in certi stati come l'Australia esiste il rispetto delle regole che è uguale per tutti.
Quindi secondo lei se fosse stato il torneo di Roma qualcos'altro sarebbe successo diverso dall'Australia, avremmo deciso in modo diverso, l'avremmo fatto giocare al dubbio?
Guardi, dottor Giletti, penso che in Italia la maggior parte degli italiani sanno che la giustizia non è uguale per tutti, anche se nei tribunali c'è proprio la scritta
sì.
Dove che c'è equità. In Italia non è così, basti solo pensare ai titoli dei telegiornali dove ti dicono poc'anzi che hanno scoperto che dei magistrati hanno manipolato l'omicidio di Davide Rossi come altre situazioni.
No, un attimo, perché vede, io la devo fermare perché ormai sono vecchio. E di andare in tribunale, insomma, non voglio portare RTL no, per la prima volta con me. Allora c'è stata, ed è poi dovrà essere accertato da, sicuramente dalla Procura di Genova, dove sarò costretto ad andare anch'io. Sono state delle, diciamo, degli inquinamenti ipotetici della zona, della stanza di David Rossi, dove potrebbe essere stato buttato, oppure si sarebbe buttato David Rossi. Ci sono stati dei comportamenti, diciamo, non corretti, forse da un punto di vista investigativo. Attenzione, quindi, con le parole, attenzione, perché però io e lei andiamo a tribunale.
No, assolutamente, ma il mio intento non era quello, è dimostrare che però purtroppo
gli ho detto prima che sono stato l'unica volta, lo sa che io vado in battaglia sempre, però dobbiamo essere molto cauti, perché poi
No, però ribadisco un concetto, se me lo permetti. Il problema qual è? Non è i magistrati o magistrati, il problema è la sfiducia. La gente non crede più nella giustizia.
Ma questo, dopo il caso Palamara, credo che sia drammatica la situazione. Abbiamo visto come cosa succede, insomma, si decidono a tavolino determinate cose, quindi è molto complesso il tema della giustizia. Però le chiedo, lei davvero pensa che in Italia Djokovic avrebbe fatto Roma, per esempio?
Sicuramente, perché attira l'attenzione. E
a proposito di personaggi pubblici, ricchi, purtroppo Beppe dobbiamo salutarci, andiamo in pubblicità, il messaggio
comunque
è chiaro.
Un abbraccio forte.
8:25 minuti, venerdì 14 gennaio su RTL 102.5 insieme a Massimo Giletti, ragionando del caso Djokovic. Allora, la legge è davvero uguale per tutti, soprattutto in materia di salute, in materia di rispetto delle normative anti-Covid. 02 25 15 15, tra poco Stefania ci dà una mano per i messaggi. Intanto Luigi da Mantova, benvenuto.
Buongiorno
Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie. RTL com'è?
La radio che ascolto tutte le mattine.
No, lei dà la parola chiave, lei lo sa.
Ah, è vero, l'ha detto. RTL con noi?
Vai, con noi. Dilla tu, Stefania, gliela faccio dire dalla dolcezza di Stefania.
RTL 102.5 è anche mia.
Ah. Ha capito?
Sì, ho capito, RTL 102.5 è anche mia.
Ma dai, adesso non chiedevo di ripetergliela, però per senso, prego, fa più piacere, dica.
Allora, riguardo al discorso detto prima, che la legge è uguale per tutti, la legge effettivamente è uguale per tutti sulla la legge di base, e il discorso è che l'applicazione della legge non è uguale per tutti.
Questo
dipende da, secondo il mio modesto punto di vista, dipende da molti fattori.
Ma in tutto il mondo o solo in Italia? Ecco, chiariamoci un
ma
po'.
Ma penso che più mondo o meno civile. In tutto il mondo adesso, più o meno in tutto il mondo, ma questo dipende chiaramente che decide il giudice o i giudici in questo caso. Però il giudice è a sua volta, secondo il mio punto di vista, condizionato dall'opinione pubblica, dalla valenza del personaggio in questione.
Ma in questo caso hanno fatto bene?
No.
Cioè doveva giocare Djokovic?
No, ha fatto bene, lui ha sbagliato. Insomma, ma lui, perché c'è anche lo storico del personaggio. Io mi ricordo all'inizio della pandemia che aveva organizzato sta festa a Belgrado, dove sono state infettate centinaia di persone. Insomma, il personaggio è questo, quindi la storia del personaggio non è edificante dal punto di vista umano.
Però mi domando, mi scusi, ma qualcuno l'avrà fatto andare con delle garanzie in Australia?
Ma può essere di sì.
Lo stato di Vittoria, mi sembra, Luigi, tu che sei più dentro queste cose tecniche, Stefania, aveva dato il suo ok, no?
Proprio perché era spuntata questa esenzione vaccinale, per cui all'inizio non se ne conoscevano i motivi. Dopo qualche settimana i suoi legali hanno fatto sapere che Djokovic era esentato ufficialmente dal vaccino perché aveva contratto il Covid a dicembre, e il problema è che lì è scattata una nuova polemica, per cui lui poi si è anche parzialmente scusato, perché i legali avevano detto che lui era risultato positivo il 16 di dicembre, ma il 17, quindi il giorno dopo, aveva partecipato in realtà forse anche a più di un evento pubblico.
Sì, esatto. Anche un'intervista.
Quindi insomma la questione ha luci e ombre, però sì, inizialmente lui aveva
ombre, però in questo caso oggi si è messa una luce, non giocherà e sarà espulso.
E questo è un bene dal mio punto di vista, perché è un caso emblematico questo. Se avrebbe giocato lui, allora
possiamo dire che è stata la partita del riconoscimento, Luigi. Uno non vale uno.
è stata la partita del riconoscimento, uno non vale uno, questo è ovvio.
No, lui pensava che invece l'hanno fregato, perché uno vale uno, tutti uguali in Australia. Grazie allora.
Grazie.
Andiamo,
Luigi. Prima di dare un occhio ai messaggi, intanto leggiamo dall'ANSA. Allora, il Ministero dell'Immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennista numero uno al mondo fermato a Melbourne si è recato per partecipare appunto al torneo degli Australian Open. Tra l'altro i suoi legali probabilmente faranno ricorso ancora.
Vabbè, ma la nuova decisione. Quando si gioca questo torneo, scusate?
Probabilmente non si farà in tempo. Tra l'altro però, da quanto si apprende, sono le prime informazioni, il tennista rischia un bando di 3 anni dal paese dell'Australia. Staremo a vedere se la notizia sarà confermata.
Un paese nato da ex galeotti sta dando lezioni interessanti da questo punto di vista, no?
Alcuni dicono che la loro politica immigratoria sia eccessivamente dura.
Beh, insomma,
non parliamo di questi
Salvini,
casi, ovviamente.
Salvini non è niente in confronto, potrebbe dire qualcuno, rispetto agli australiani. Però devo dirti una cosa a favore di Djokovic. Lui è rimasto in questo albergaccio che è già stato un centro di focolai di Covid, con una tigna, dimostra una tigna pazzesca. Cioè, un altro, secondo me, al suo livello, avrebbe preso il suo aereo privato e se ne sarebbe andato. Cioè, questo mi piace di Djokovic, tutto il resto mi lascia molto a desiderare, anche perché è una cosa che non mi va giù. E lui ha ammesso di aver sbagliato sul 18 dicembre, quando fece l'intervista con l'Equipe, non avrebbe potuto farla, anche se poi ha detto vabbè, la mascherina, abbiamo fatto solo la foto senza mascherina, eccetera. Non è lì il punto, è che lui all'Equipe aveva chiesto esplicitamente di non fargli nessun tipo di domanda sul vaccino, se l'avesse fatto, se fosse esentato. Allora, questo, siccome io odio queste richieste che vengono dai potenti di non fare un certo tipo di domande, ecco, su quello io l'avrei cacciato. Dimostra non chiarezza, non trasparenza, e quando sei un numero uno devi essere trasparente, se no fai un altro lavoro.
Lo stesso vale per la politica, figuriamoci.
Ma
per
la politica, la trasparenza non sa neanche cosa sia.
Allora Stefania, dacci una mano, messaggi e tweet se volete al 378 378 1025, l'hashtag è Giletti 1025.
Sì, per quanto riguarda i messaggi spiccano anche diversi paragoni, in realtà i nostri ascoltatori paragonano l'Italia e l'Australia, ci scrivono Djokovic in Italia con la scusa che serve tempo per decidere, lo avrebbero fatto giocare dopo il torneo, avrebbero detto che però non poteva. Poi ancora, buongiorno in Italia, il caso Djokovic non ci sarebbe neanche stato, avrebbe giocato senza nessuna storia, la giustizia italiana non funziona così bene, ecco, come in Australia.
Però dai, non perché siamo proprio certi di questo.
Sono molto severi, sì.
No, siamo un po'. No, ma io sono anche sempre molto duro, molto così. Però credo che di fronte a una situazione del genere, sapendo tutto il mondo che Djokovic ha un certo tipo di atteggiamento, eccetera, non credo che l'Italia, anche in Italia, sarebbe successo, non avrebbero fatto giocare. Io spero. Insomma, io sono un italiano, amo il mio paese. Credo che di fronte a certe cose non si possa fare nessun tipo di privilegio.
Però c'è la tendenza di noi italiani a dire ma in Italia tanto.
Vabbè, noi siamo autolesionisti.
Ma anche un po'
sempre...
troppo forse.
Sì, infatti lo so, però certamente ogni tanto, mi permetto, certe decisioni lasciano molto a desiderare. Ci sono degli insulti, perché il 2022 per me è nato oggi, con voi, con Elena, non c'è qualche insulto anche su Djokovic, su di me?
No, il giornalaio ti definiscono ancora, come se fosse un insulto, ma insomma sappiamo.
Il giornalaio, io sono molto contento, porta cultura, quindi il giornalaio averne, anzi io difendo le edicole.
No, poi tra i messaggi qualcuno comunque definisce presuntuoso Djokovic, quindi come a dire che merita in realtà questa esclusione dal torneo.
Vabbè, i numeri uno danno sempre fastidio, perché sono tacciati di essere un po' arroganti.
Atteggiamento, esatto.
Vabbè, quello appartiene alla cultura singola del personaggio.
O di tanti personaggi. Ecco,
importante essere numeri uno. Però i numeri uno devono dimostrare di essere tali anche nelle tempeste. Vedremo cosa succederà.
Torniamo al telefono intanto, 02 25 15 15 per dire la vostra in diretta. Beppe da Milano, buongiorno. Beppe, ti sentiamo, eccoti.
Te lo senti tu, se no lo racconto
io. Lo recuperiamo tra poco, Beppe.
Eccomi, Luigi, come va? Luigi.
Grazie intanto alla nostra regia che...
Sono contro Djokovic.
Parola d'ordine, Beppe, scusa.
RTL è sempre mia.
Va bene, allora
vai con un'altra.
Ci scrivono ancora che l'Australia ha dato un grande esempio per quanto riguarda la legge da applicare per tutti. Doppiamente felice, ci scrivono, perché Djokovic, oltre ad essere il numero uno del tennis, è anche il numero uno di presunzione. Ha mentito. e quindi deve pagare.
Sì, però comunque ripeto, qualcuno l'ha fatto andare lì, quindi qualche pasticcio anche in qualche zona australiana, in qualche stato australiano c'è stato. Poi il governo federale ha tappato tutto, ma non guarda che non si può oggi, in questo momento in cui davvero siamo tutti sul filo di lana, fare un favoritismo del genere sarebbe stato un autogol, sì, terribile.
Allora, siamo sempre a Milano, abbiamo però Enzo, buongiorno.
Buongiorno, sì, volevo dire che per quanto riguarda Djokovic è giusta la decisione dell'Australia, e collegata a questa cosa bisognerebbe essere intransigenti con i Novax. Terza cosa, per quanto riguarda i giudici, sbagliano perché la scritta "la legge uguale per tutti" ce l'hanno alle spalle, non davanti agli occhi. Perché quindi è rivolta verso di noi, invece deve essere rivolta verso di loro.
È un'osservazione estetica.
Altrimenti si guarda tutti bella la parete e non ci si guarda mai in faccia col giudice.
No, però vedi, lui fa una bella provocazione invece, perché non è solo una questione estetica. Lui suggerisce proprio che il giudice dovrebbe averla proprio lì davanti, dimenticandosela avendola alle spalle.
Certo.
Tradisce, certo, forse a volte questo concetto. Dovrebbe averla stampata nel cuore, nell'anima, però, per me. Perché però la capisco, una provocazione a Sgarbi, alla Sgarbi.
Sì, con educazione, però insomma.
Ma i Novax, lei ha detto, scusi, i Novax, però uscito da Djokovic, lei ha detto: ma secondo lei dovrebbero essere chiusi in un lockdown?
No, quello no, ma obbligati a vaccinarsi, perciò sicuro.
Quindi lei dice lo Stato è troppo debole, lo Stato in generale, perché non solo in Italia, in tutto il mondo,
certo,
non c'è questo,
certo,
obbligo. Siamo deboli, certo, almeno in pandemia dovremmo, certo, essere più duri?
Cioè qui i casi sono due: o sta cacchio di pandemia la dobbiamo eliminare, oppure continuiamo a trascinarcela per tutta la vita, perché qui andiamo avanti tutta la vita.
È stato un intervento interessante.
Grazie.
Un abbraccio.
Grazie Enzo, e poi potremo tornare, lo faremo sicuramente nelle prossime settimane, sulle parole del Presidente del Consiglio, secondo cui la responsabilità, tra virgolette, della situazione che stiamo vivendo è anche, non totalmente, di quelle persone che non si sono ancora vaccinate. Andiamo in regia, Valentina ci presenta il prossimo amico che ha telefonato allo 02 25 15 15.
Allora, ci ha telefonato Renato da Verona. Intanto vi volevo raccontare che qua riceviamo soltanto telefonate di uomini. Le donne non sono interessate al caso Djokovic e hanno.
No, però su, cerchiamo di. Beh, hai fatto bene a dire, lo diciamo alle donne in ascolto.
Telefonate.
Si parla di regole. No, telefonate, sembra che io cerchi una fidanzata, una roba terribile, non dirlo.
Ma se Luigi, ti troviamo una fidanzata,
possiamo fare
meglio
anche quello volendo.
Ma mettete un cartello a cercasi per soddisfare vecchio signori di 60 anni, eccetera, eccetera.
Sai che file qua fuori?
Massimo. Certo, tutte le vecchiette sugli 90 sono qua.
Va bene, vi faccio sentire intanto Renato da Verona.
Eccoti Renato, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Bravo.
Buongiorno e saluto Giletti che seguo anche la sua trasmissione.
Grazie, eccoci qui.
Sempre.
Sempre.
Sia di mercoledì sia di domenica, la seguivo.
Beh, allora. Dica tutto.
Sul caso Djokovic, per me ha fatto bene l'Australia a buttarlo fuori. Già lo doveva cacciare fuori il giudice, meno male che l'Australia non è l'Italia, con le leggi che in Italia avrebbero giocato tutti, qualsiasi persona avrebbe giocato in Italia.
In Italia diciamo che forse ad aprile avremmo avuto la risposta al torneo ampiamente fatto.
No, non l'avremmo neanche avuta. Se era una persona normale l'avremmo avuta, ma siccome chi c'ha i soldi in Italia va avanti e chi non ce li ha rimane sempre al palo, e la legge non è uguale per tutti, se è scritta dietro la legge è uguale per tutti, ma non è così, non è così.
Lo dica Luigi, lo dica Luigi, che Luigi è un po' più.
Ma lo dico io,
Luigi, ascolta.
La legge.
Glielo dica a Luigi, digli,
no,
Luigi.
Insomma, io me lo ricordo benissimo, non c'è problema in ogni caso.
La legge non è uguale per tutti in Italia.
Renato,
non è così.
Un'altra, guarda, Luigi, che farò chiamare anche te, perché non è che in tribunale andiamo io e te, la Iodici non la chiamano perché non ha parlato neanche con Feltri, quindi non verrà chiamata.
Evito di mettermi nei guai.
Allora anche lei verrà chiamato. Arrivederci.
Grazie,
buona giornata.
Buona giornata.
Ti querelano tutti oggi. Te lo dico, te lo avviso.
Allora diamo uno sguardo qualche secondo a messaggi e tweet prima di andare in pubblicità.
Allora, al 378-378-1025, mi sembra che per ora tutti i nostri ascoltatori siano d'accordo. Ecco,
non ce
con
n'è
la
uno
scel-
pro
di, no, nessuno che difende Djokovic
neanche,
al momento.
Neanche un ortodosso serbo che vive in Italia.
No, per il momento tutti a favore di questa decisione. Ci scrivono, questa volta non ha vinto il denaro, ma finalmente la legge è uguale per tutti. Poi ancora, la giustizia dovrebbe essere uguale per tutti, però purtroppo non è così e questo è un grave errore. Comunque tutti sono a favore dell'esclusione
sì,
di Djokovic.
Il disastro che tutti sono a favore, ma tutti ribadiscono quello che,
è
che invece Luigi non lo pensa, che Luigi è un ortodosso serio, sì, la legge è uguale per tutti.
Quindi dipingiamo figure che non Luigi esistono. Tra l'altro qualcuno, Massimo, ti propone la suocera come possibile compagna, valutiamo, magari proviamo
ma
a...
scusate, mandate intanto una foto della suocera.
Organizziamo un incontro,
una WhatsApp.
Allora, piccola parentesi, poi torniamo a parlare del caso Djokovic. Se la prende con te, una nostra amica che sì, ci scrive.
Ecco, come ci mancava anche oggi, anche, no, anche su Djokovic, ma non è possibile.
No, no, non è proprio non è su quello. No,
allora, qui, rischiamo di far arrabbiare qualcuno. Caro Giletti, dica, ci scrivono: le signore di 60 anni non sono vecchie come le hai definite tu poco fa.
No, chi è che l'ha definita?
Maleducato.
Io non ho detto
ti
questo.
Ti sei autodefinito un vecchio di 60 anni, beh, quindi la signora ci ha tenuto a dire che le donne di 60 anni non sono vecchie.
Allora, chiariamo una cosa, ma un uomo di 60 anni non è certamente vecchio, tra virgolette, l'ho detto in modo ironico, ma l'ho detto su me stesso.
Cioè, lei ha difeso la
detto,
categoria.
Fuori ci sono lei ha difeso la mia categoria, sì, va bene, ma ha pienamente ragione. Ha pienamente ragione. Io ho detto poi che ci sono sfide, saranno quando esco oggi, tra qualche istante, ci saranno tutte le novantenni fuori. Ho detto questo. Grande rispetto delle signore di 60 anni.
Però tra i messaggi ci sono persone che effettivamente si stanno proponendo. Adesso
no,
prima
assuma,
di ritornare
dai,
al caso,
fate, fate i seri,
al 378-378-1025 sì, ci scrive una signora, una donna di 49 anni e dice: io vorrei propormi, però vivo in un'isola, come facciamo? Cioè la dovresti raggiungere.
Luigi, per cortesia, cercate di essere.
Ma sai che la distanza non è nulla se c'è l'amore vero.
Se c'è l'amore,
quindi,
sì, dai.
Ah, ma le isole io le amo molto. Io amo molto le donne isolane, le amo molto perché hanno un fascino particolare. Comunque andiamo a cose serie. Il destino dei grandi campioni quindi è deciso non dall'etica di massa, dall'estetica, diceva qualcuno, quindi volevano a tutti i costi vedere io Djokovic giocare, no? Quindi invece in questo caso l'estetica se l'è presa in quel posto, ha vinto l'etica di massa, l'etica di un governo. Ogni tanto si può dire di no anche ai numeri uno e questo dà molta soddisfazione. Chi c'è in linea, Valentina?
Allora Massimo, chiaramente hanno risposto al tuo appello.
Le signore?
Esatto.
No dai, su, dai.
Sì, no,
dai,
ma
siate serie, su, dai,
una
per favore.
Signora che si chiama Felicita, che non ti chiama da un'isola ma ti chiama da Torino.
Sì,
che ha un'idea sua su Djokovic.
Ah, bene,
però
non mi
voleva anche
cosa
eventualmente proporsi per farti contento.
ma io guardate
per farsi vedere a vicenda insomma,
nel mio triste certo, isolamento, nei miei tristi,
ma non devi essere triste Massimo,
guarda, senti,
il mondo ti sorride
avanti, dai,
è così
avanti.
Felicita buongiorno. Ieri... no, ce l'abbiamo in onda. Felicita
buongiorno.
Buongiorno,
sono Felicita, buongiorno. Felicita, RTL anche mia, buongiorno.
Lei per fortuna ha un nome che ci porta allegria, ecco, quindi
prima il dovere e poi il piacere. Allora sentiamo su Djokovic che ne pensa.
Allora, penso che quello che sta succedendo mi sembra un corretto epilogo di un atteggiamento, di un comportamento non troppo consono. Cioè, questa è una situazione che coinvolge l'intera umanità e quindi non c'è spazio e non c'è posto per i furbetti. Questa è la mia opinione, indipendentemente che abbiano un ruolo di personaggi...
certo, insomma, di essere dei numeri uno.
...o vicino di casa. Quindi è un momento in cui tutti quanti dobbiamo mettere in campo la nostra, il nostro senso comune, il nostro senso civico e civile.
Ma secondo lei lui, il fatto che molti numeri uno, sa quando arrivano, lei non sa chi sono io, cioè l'arroganza di
sì,
essere potenti,
una volta.
Lui pensava proprio per il fatto di essere numero uno, quindi che prevalesse l'estetica, l'etica di massa, di poter partecipare davvero e vincere a Melbourne?
Esatto, quindi è una forma dal mio punto di vista di prepotenza, prevaricazione del suo status quo, quindi del suo essere a discapito dei poveracci, mi passi il termine, quindi non per me non funziona così. Cioè,
tra l'altro scusi una cosa, tra l'altro scusi una cosa, mi viene in mente anche un'altra cosa.
che tutti hanno protestato per il fatto che Djokovic venisse messo dentro in questo albergo, albergaccio, chiamiamolo, dove sono tutti
poverino, sì.
Di lui subito si sono protestati, degli altri che stanno lì non ne frega niente a nessuno, cioè anche lì tutti a scrivere, ah povero qui e là, gli altri non ne frega niente, stanno là, morissero.
Infatti, perché è meglio associarsi allearsi con qualcuno di famoso che abbia un nome in merito piuttosto che con un poveraccio, ma non, cioè ripeto, sempre dal mio punto di vista non funziona così, bisogna avere il pensiero comune che possa essere spalmato su tutti.
E noi abbiamo spalmato il suo pensiero.
E poi volevo dire un'ultima cosa, sì, che deve
sento
finire,
che ride.
La deve proprio smettere di trattarsi, sì, male. Lei non è vecchio, tra l'altro il vecchio è una forma mentale, quindi ci sono dei vecchi a 25 anni e poi parlo da
anche
donna
a 22,
quasi sessantenne,
pertanto mi dà qualche speranza ancora, ecco, brava,
no, la speranza ce la deve dare lei,
organizziamo un aperitivo, qualcosa,
sì, certo, poi io sono qui di Torino, quindi pertanto
quindi se vengo mi fa fare un giro, ecco. Vengo.
Le posso offrire un caffè.
Molto gentile, ci vediamo a Torino lungo. Allora, vedi, abbiamo rimediato un caffè. Un po' lungo, un po' lungo, perché dobbiamo parlare un po'.
Una lunga chiacchierata.
Un bacio dolce, grazie. Grazie,
felice. Buona giornata. Chiaramente, chiaramente conserviamo il numero di telefono.
Adesso, dai, su, siate seri, dai.
A proposito, intanto torniamo al telefono tra poco, di come abbia sofferto, tra virgolette, molto, tra virgolette, Djokovic. Allora, intanto il padre aveva detto che avrebbe chiamato in causa anche la regina Elisabetta chiedendole di porre fine alla persecuzione. Cito,
ma credo che la regina sia impegnata a togliere tutte le altezze reali al presa reale, al principe Andrea, gli ha tolto pure tutti i gradi militari, non efficienze, quindi altri impegni in questo momento sul caso Epstein.
E poi era stato paragonato sempre dai genitori Djokovic anche a Gesù. Per le sue, ecco,
beh perché è stato per la persecuzione,
forse un po' forte forse un paragone un po' forte, ma comunque ci fa
diciamo
sorridere
che neppure Borat avrebbe saputo escogitare una trama così incredibile, ridicola, posso dirti, ridicola da Borat.
Allora, voliamo a Cosenza allo 02 25 15 15 Ercole, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia, buongiorno dottor Giletti.
Buongiorno Ercole, allora, lei devasta tutto, Oggi io mi aspetto da uno come lei che tiri giù una bomba. Si liberi, allora, liberi l'animale che c'è in lei, dica tutto, che c'è pure la iodice qua che aspetta.
Per quanto riguarda il caso Djokovic, non ti discute il campione, non ti discute neanche l'arroganza del campione, perché poi molti campioni sono
alla Ibra, un po' arroganti.
Alla Ibra, ma alla Ibra anche per pubblicità, perché ricordiamo che Djokovic comunque ha donato €1 milioni in beneficenza in quello che potrebbe, cioè, nell'ospedale San Raffaele, se non sbaglio.
Ma no, quindi, ma infatti proprio, nessuno discute la questione. Noi,
per quanto riguarda la gestione Covid, poi sicuramente ha fatto bene l'Australia comunque ad espellerlo dal campionato. Ma quello che volevo dire io principalmente stamattina è che io sto ascoltando la trasmissione quasi da un'ora di trasmissione, dicendo, c'è un quadro allarmante degli italiani per quanto riguarda la magistratura italiana.
Molto e problematico, infatti lei c'entra al punto, io sono un po' perplesso, ma purtroppo anche bisogna prendere atto di certe situazioni.
Il 90% delle chiamate ricevute stamattina parla di una magistratura e di una legge non uguale per tutti in Italia. Quindi questo è un quadro veramente disarmante.
I dati sono questi, i sondaggi sono questi. Quando un paese ci metti anni a avere una sentenza, già su questo fai fatica a accettarla come cittadino. Perché le industrie straniere non vengono nel nostro paese? Perché per avere una sentenza definitiva da un punto di vista civile ci vogliono dai 7 ai 10 anni, poi abbiamo casi clamorosi che vanno oltre i 30 anni, quindi sono punti in meno in PIL, perché nessuno vuole più investire in Italia, perché non si ha la sicurezza non solo di arrivare in fretta a una sentenza, ma di averla anche giusta.
E il problema è che noi questa insicurezza la alimentiamo continuando a ripeterci che non funziona nulla.
Ma fatevi un giro nei tribunali, anni di attesa, già questa è una cosa ingiusta, è proprio l'opposto della giustizia, avere una giustizia lunga, già questo lo fa ingiusta.
Certo, tra l'altro ricordiamo che voglio dire, l'uscita di questa pandemia, di questa situazione pandemica, si poteva risolvere già dall'inizio, semplicemente facendo adottare a tutti gli stati l'obbligatorietà del vaccino. Non si può far decidere in fase di pandemia, in fase di una pandemia mondiale, non si può far decidere alle persone i comportamenti. Si parlava sotto il governo Conte di dare libero arbitrio agli italiani, ma quale libero arbitrio agli italiani? Cioè bisognava semplicemente da governi assumersi le responsabilità e rendere il vaccino obbligatorio.
Allora dica una cosa, Luigi, lo sai che in Europa, la bella nostra Europa, non ha il Ministero della Salute? In due anni, voglio dire, siamo stati travolti e continuiamo a essere dentro questa situazione di emergenza, non sono riusciti neanche a elaborare il pensiero di crearlo questo Ministero della Salute.
Ci sta però che non venga fatto in emergenza, quando l'emergenza sarà rientrata.
Scusami, ma uno deve rispondere, ma un paese, se no a Djokovic gli hanno risposto in 7-8 giorni, no, vai a casa, arrivederci e grazie. In due anni non sono stati in grado i parlamentari europei di creare un ministero a rendersi conto, perché sarebbe stato più facile, perché a quel punto i politici locali, tra virgolette, di ogni singolo stato, che hanno paura di perdere voti, sarebbero stati obbligati da una decisione europea. Tutti i paesi avrebbero dovuto attenersi all'obbligo vaccinale.
Il problema è che
dell'Europa
già
e allora siamo deboli.
Nazionale.
Guarda in Cina, cazzo, ma in Cina 35 persone escono hanno un problema, chiudono una città di 13 milioni. Lì siamo in una dittatura. Però si può trovare una via mediana? Cavolo, non decidiamo mai. Continuiamo ad andare avanti con sta piaga da due anni. Su, dai.
Ercole, grazie, buona giornata intanto.
Bravo, a posto, grazie, un bel problema. Grazie. Ciao Ercole.
Voliamo a Taranto, Alfredo, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti, buongiorno. Allora, io sicuramente sarò fuori dal coro, come si dice adesso,
oh,
sarò
indicato
come Novax, però non sono un Novax. Dato che sono un giocatore di tennis, secondo me è un'esagerazione, perché giocare a 35 metri di distanza con le sicurezze, oddio, insomma, mi sembra, diciamo, un qualcosa di un po' esagerato, anche perché, voglio dire, prima o poi dobbiamo abituarci, adesso tutti ci stanno dicendo che dobbiamo abituarci a convivere con questo virus. Mi rifaccio a una parola di un antico saggio, che una pandemia non finisce col 100% dei vaccinati, non finisce con la mortalità zero, non finisce con la multa di 100 euro, ma
sottoscrivo tutto quello
finirà,
che dice lei, però
sicuramente, un attimo solo, finirà, sì, sicuramente quando decideremo noi di iniziare a vivere. E poi le voglio fare una domanda,
sì.
Io alcune volte rimango, la cosa mi perplime alquanto, quando nel bar o là o in qualsiasi posto non si può entrare senza il Green Pass, il super. Adesso sinceramente a me è capitata una cosa bellissima ieri, alla faccia della digitalizzazione, sì, avevo tutti i Green Pass possibili, entro nel bar e sono stato mandato fuori perché il terminale non funzionava.
Vabbè, ma perché può capitare, siccome la novità
domanda,
non c'è da tantissimo,
una,
ci sono domanda, dobbiamo salutarci, Alfredo, abbiamo esaurito
un'ultima cosa.
Fai la domanda, perché, veloce.
Perché nei tabacchi e nelle ricevitorie si può giocare al gioco dell'otto e si
allora
può comprare le sigarette?
Massimo, allora, Djokovic tornerà, adesso staremo a vedere, perché ripeto, da quanto si apprende i legali faranno un nuovo ricorso.
Allora io dico una cosa rispetto al signore che ci ha chiamato da Taranto. Le regole vanno rispettate. Poi è vero che il tennis è proprio il gioco antipandemico per eccellenza, nel senso che proprio non c'è nulla, stanno lontani, quindi con tutte le precauzioni si può fare. Però qui stiamo parlando di una regola che deve valere per tutti, cioè entri in un paese se rispetti quelle regole. Punto. Poi non ce n'è, puoi chiamarti Giletti, Djokovic, Ferrari, tutto quello che vuoi. Le rispetti. Basta non rispettare le regole solo perché abbiamo un cognome e un ruolo. Su questo non si può transigere.
E speriamo, queste sono bellissime parole, sicuramente. Insomma, poi la situazione, la realtà a volte è leggermente diversa. Grazie.
Hai salutato Feltri, l'hai ringraziato.
Abbiamo già salutato il direttore, dai, anche il suo intervento. Lo ritrovate.
Ha detto
su...
che Berlusconi ha l'età dei datteri, mi sembra.
Che non si offenda. Insomma,
la Raiola prenderà. Cosa dirà? Darà la notizia la Raiola al telegiornale, il nostro radiogiornale.
Sì, ha preparato già tutte le notizie.
Feltri, due punti. Berlusconi non può andare al Colle perché è l'età del dattero. Poi che età ha il dattero?
Grazie a tutti, grazie alla nostra Valentina Iannicelli. Vale, a venerdì prossimo.
Grazie a voi, a venerdì.
Insieme,
Valentina,
a lei. insieme a lei Andy Ceccarelli in regia qui a Milano, Ricky Aristarco, Pio Ingegno.
Ah, c'è anche Aristarco, che anche lui. Arrivano molti messaggi di donne che dicono: ma sto Aristarco con questo ognuno, che cosa farà?
Potrebbe un'uscita a quattro, magari tu e la signora di prima. E
se
Aristarco,
non ti allargare, non ti allargare.
Grazie, grazie anche a Max Vigiani e Maria Paola Raiola che ci hanno seguito in redazione, Massimo Lonigro, grazie a Stefania Iodice.
Grazie a voi, a venerdì prossimo, forse.
Grazie, penso che non so se la Iodice è confermata dopo il silenzio con Feltri.